Dunque, cosa ho fatto finora? Vi ho descritto il quadro esistente, come si articolava la forma di Stato al momento della Costituente. Ho cercato di sintetizzarvi quelli che possono essere indicati come gli elementi di contesto culturale, cioè i modelli esistenti di forma di Stato, lo Stato federale e quello accentrato, e ho cercato di ricostruire le motivazioni che possono aver portato all'invenzione delle regioni. Le Ah, ma proprio c'è tutto qui, tutto da fare. Vabbè, mi ha riconosciuto. E a questo punto dobbiamo cominciare a capire come il Costituente costruisce il sistema. Abbiamo visto che il sistema si basa innanzitutto sulla ripartizione delle funzioni, su un sistema di ripartizione delle funzioni legislative. Andiamo a vedere le regioni, il famoso titolo quinto, ecco qui la norma chiave, la norma del 117. Però dobbiamo aver presente questo elemento caratteristico. La Costituzione, il titolo quinto, detta una disciplina per le regioni ordinarie. Si chiamano regioni ordinarie perché sono sottoposte al regime ordinario. Questo regime ordinario è uguale per tutte le regioni ordinarie, le 15 regioni ordinarie. C'è un regime comune, sono dette anche regioni comuni, ordinamento comune. Fuori dalla disciplina del titolo quinto stanno invece le regioni speciali. Le regioni speciali hanno fondamento di autonomie non nella Costituzione che si limita a dire che esistono, ma negli statuti loro specifici. Gli statuti sono concepiti come atti derogatori dell'ordinamento generale e come tale sono deroghe alla Costituzione e quindi sono leggi costituzionali. Abbiamo questa prima particolarità, e cioè che la costruzione dell'autonomia delle regioni speciali è una costruzione totalmente affidata alla responsabilità dello Stato, del Parlamento. Il Parlamento, con legge costituzionale, che dispone dell'autonomia delle regioni speciali, la quale ha la caratteristica di essere separata come discipline dalla disciplina comune che sta nel titolo quinto. Vedete, se noi guardiamo come era costruita la Costituzione del 48, vediamo, la prima norma ci dice che la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni, è la riscrittura dell'articolo 1 della legge sull'unificazione delle leggi amministrative del Regno d'Italia del 1865. Il regno si ripartisce in province, mandamenti circondari e comuni. Qui la provincia è assunta come un elemento fondamentale. Però non dappertutto esisteva la provincia, per esempio la Val d'Aosta non c'ha provincia. La Val d'Aosta è un'unica a 100.000 abitanti, ha dei comuni alla regione, per cui non è vero che qualsiasi, già nel 48, qualsiasi punto della Repubblica fosse appartenente a un comune e a una provincia e a una regione e allo Stato. C'erano zone in cui l'amministrazione provinciale non c'era. L'articolo 115 si occupa solo delle regioni e inizia una disciplina che riguarda solo le regioni, per cui comuni e province sono menzionati in Costituzione, ma non hanno una disciplina diretta della Costituzione, perché la disciplina resta legata alla legge statale, alla legge ordinaria. Le regioni hanno propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione, queste sono le regioni ordinarie, 115, l'articolo 116 ci dice una cosa diversa, e cioè che queste regioni sono regioni speciali, statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Delle regioni speciali non si parla più dopo, perché inizia col 117 la disciplina dei poteri delle regioni ordinarie e il 117 si occupa delle potestà, della potestà legislativa, come concepito con coerenza con quanto vi ho detto in precedenza, cioè l'invenzione della regione è un'invenzione che spiega la regione essenzialmente come ente legislativo, per questioni di smarcamento delle regioni dall'indirizzo politico nazionale fissato dalla legge del Parlamento, e di conseguenza tutta l'attenzione che il Costituente presta al problema dell'autonomia regionale si focalizza sul rapporto tra legge regionale e legge statale. Restano fuori da questa disciplina le regioni speciali, perché le regioni speciali hanno già costituite. Se noi andiamo a vedere la legge costituzionale 2.1948, eccolo qua, lo statuto della regione Sicilia. Ci dice, testo coordinato dello Statuto Speciale della Regione Sicilia approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 46 numero 455, quindi precedente l'Assemblea Costituente, convertito in legge costituzionale, divertente questa conversione di un decreto legge del periodo transitorio in legge costituzionale, 26 febbraio 48 numero 2. Vi dicevo, la legge costituzionale 1 del 48 riguarda la Corte, il 2 la Sicilia, il 3 la Sardegna, il 4 Val d'Aosta, il 5 Trentino Alto Adige, dopodiché l'Assemblea Costituente ha finito di operare. Ma è interessante notare come la legge costituzionale sia una legge di conversione senza modifiche di un decreto legge, cioè è la recezione formale in legge costituzionale di un atto precedente l'Assemblea Costituente. Ci sono sempre stati molti problemi di compatibilità tra lo statuto della Regione Sicilia, qui purtroppo non ci sono le norme transitorie, ci sono quelle successive ma non le originali, di incompatibilità tra lo Statuto della Regione Sicilia e la Costituzione. Queste disarmonie avrebbero dovuto essere risolte nei primi anni, nei primi mesi di applicazione. L'idea era: abbiamo fretta, recepiamo in legge costituzionale lo statuto, però nei primi mesi si può modificare con in via più rapida lo statuto per renderlo conforme alla Costituzione italiana, cosa che non si è fatta. Parte di questa operazione è stata svolta dalla Corte Costituzionale. Pensate solo a questo. La Corte Costituzionale inizia a lavorare nel 1956, 8 anni di ritardo dovuto all'ostruzionismo della maggioranza, dissensi, dibattiti, eccetera. Quando inizia a lavorare la Corte Costituzionale italiana, si trova già 8 anni di giurisprudenze dell'Alta Corte di Giustizia per la Regione Sicilia, di un organismo previsto dallo Statuto Siciliano nel 1946, che ha il compito di dirimere le controversie su leggi e su altri atti tra Stato e Regione Sicilia. Quindi ci siamo trovati con 2 organi che si sovrapponevano, perché la Corte Costituzionale aveva come sua competenza e ha come sua competenza il giudizio sulle leggi e sui conflitti Stato-Regione, ma era residuato nello statuto speciale, quindi derogatorio dell'ordinamento generale, questo particolare organo dell'Alta Corte di Giustizia. Il problema giunse la Corte Costituzionale, che disse: è illegittimo lo statuto della Regione Sicilia. Cioè, l'eliminazione dell'Alta Corte di Giustizia non è stato operato da un legislatore di adeguamento, ma è stato operato da una sentenza della Corte Costituzionale, che non era in posizione di imparzialità, perché avrebbe potuto anche dire: no, prevale la legge costituzionale speciale, quindi per la Regione Sicilia e l'Alta Corte, non sono io la competente. E quindi stava giudicando sulla sua competenza. Un giudice in cosa propria non è un giudice imparziale. Ma queste sono le classiche supplenze che capita nel nostro ordinamento, che il giudice, anche il giudice costituzionale, debba fare all'inerzia del legislatore. Le innalze del legislatore, d'altra parte, sono state totali. La Costituzione, questo c'è le norme transitorie. Vero? Sì. No. No, non erano confluiti. Non erano confluiti, quelli erano membri nominati in parte dalla regione e in parte dal governo, e di conseguenza non avevano nessun modo per confluire nella composizione della Corte Costituzionale. Se noi guardiamo le norme transitorie, ne vediamo alcune cose carine. Primo, la seconda norma dice: se alla data dell'elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i consigli regionali, partecipano alle elezioni del Presidente della Repubblica solo le Camere. Voi sapete che lo vedrete in televisione fra poco, perché il 15 aprile o il 16 incominciano gli scrutini per il nuovo Presidente della Repubblica, e vedrete che l'organo elettorale è composto dalle 2 Camere, qui passo un pezzo di legislazione, pazienza. I piccoli stati avevano preteso la pari rappresentanza, che è un tipico elemento di internazionalità dell'organismo, no? Sul piano del diritto internazionale tutti gli stati sono formalmente uguali. Malta e gli Stati Uniti hanno la stessa personalità giuridica, esattamente come chiunque di noi ha la stessa personalità giuridica di Microsoft. Quando contrattiamo cliccando I accept, no? Noi siamo liberi contraenti su pari di uguaglianza con Google o con Microsoft o con chi volete. È una formalità, ma è la formalità giuridica, cioè la maschera della persona giuridica che ci nasconde. E allora, venendo da un'esperienza di confederazione, i piccoli stati hanno detto: noi vogliamo contare come persone giuridiche sul piano di parità degli altri stati. Per cui l'Arkansas, il Wyoming, piccoli stati, 400-500 mila abitanti, Utah e così via, Nebraska, piccoli stati, hanno la stessa rappresentanza in Senato, due senatori, del California che ha 40 milioni di abitanti. Ma l'interessante è che la traccia genetica dello Stato federale lo si vede anche nella formazione del Parlamento, perché uno dei due rami del Parlamento è formata dagli Stati membri. Poi una riforma della Costituzione, un emendamento della Costituzione ha detto che questa diventerà un'elezione diretta, per cui adesso i senatori sono direttamente elettivi, e questo dimostra anche il cambiamento della figura del senatore, che essendo pochi sono potentissimi, ed essendo potentissimi vogliono e devono avere una legittimazione diretta, ma per un secolo e passa sono stati eletti di secondo grado. Se noi andiamo a vedere la Costituzione tedesca non è una forma bicamerale, come si dice normalmente, è molto simile a quella europea. C'è un Parlamento diretto, la Dieta, il Bundestag, eletto direttamente dai cittadini, e accanto c'è un organo che non è un organo parlamentare, che è il Bundesrat, il Consiglio federale, che è esattamente la copia del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. I Länder ci stanno dentro con un pacchetto di voti, proporzionati più o meno ai loro abitanti, e quando si riuniscono mandandoci un membro del governo, uno, col suo pacchetto di voti. Esattamente come funziona il Consiglio dell'Unione Europea. Quando si riunisce il Consiglio, adesso io per l'agricoltura, va il nostro Ministro dell'Agricoltura e ha un pacchetto di voti. Vedete, l'origine federale si riflette anche in un organo che si dice essere un organo di tipo parlamentare soltanto perché è parte del procedimento legislativo, esattamente come il Consiglio dell'Unione Europea. Le leggi, gli atti normativi in larga parte dell'Unione Europea passano attraverso una procedura di consenso del Parlamento e del Consiglio, ma nessuno avrebbe in mente di dire che il Consiglio è un organo parlamentare, è la seconda Camera. E così in Germania è esattamente lo stesso, cioè le leggi sono contrattate tra la Camera che rappresenta la politica nazionale e la Camera che rappresenta i Länder, le regioni. Se andiamo a guardare la giustizia, anche lì abbiamo tracce. La Corte Suprema è stata istituita nella Costituzione americana essenzialmente per risolvere i conflitti Stato unitario, Stati membri. Poi si è inventata, sviluppando principi di common law, judicial review, cioè il controllo di legittimità sulle leggi, da cui la famosa sentenza Marbury vs. Marshall, 1803. La Corte Suprema è nominata dal Presidente degli Stati Uniti, con l'advice and consent del Senato, cioè il Presidente degli Stati Uniti sceglie i candidati della Corte Suprema. Questi si presentano in Senato, vengono interrogati, dicono le loro cose, bla bla, e poi il Senato dà il suo consenso. Per cui sono nominati il rappresentante dell'unità nazionale, nominato tramite una procedura che coinvolge gli Stati, e hanno il consenso dei rappresentanti degli Stati. Questa è la formula americana. La formula tedesca è molto più semplice. I giudici della Corte sono eletti a maggioranza dei due terzi dalle due Camere, cioè dal Bundestag e dal Bundesrat. Fine. proprio perché il loro compito è precipuamente quello di controllare il confine tra le due parti, cioè lo Stato centrale e gli Stati membri. Da noi tutto questo non esiste. Da noi la Corte Costituzionale è messa a vigilare i rapporti tra diritto e politica, è fatta da giudici, nominati dai giudici, ed è fatta da soggetti che sono giuristi ma nominati dalle Camere. E in mezzo c'è, da componente arbitrale, come dire, come un collegio arbitrale, no? Quando si fanno arbitrato ci sono due parti che contendono. E queste due parti, ognuna nomina un avvocato e poi due avvocati insieme nominano il presidente. Questo è il collegio arbitrale. La Corte Costituzionale è fatta dai giudici che impugnano le leggi e i rappresentanti del Parlamento che hanno fatto le leggi. In mezzo c'è una componente arbitrale che è nominata dal Presidente della Repubblica. Vedete come la geometria istituzionale ha un senso. Ora, il nostro Presidente della Repubblica è l'unico organo che ha una traccia di regionalità, perché questo non è nel Senato, anche se poi adesso vediamo che nel Senato ci dovrebbe essere qualcosa del genere. Ma il Presidente della Repubblica è nominato da un collegio in cui ci sta il Parlamento e questa rappresentanza delle regioni, che conta un po' come due di coppe di solito, no? Perché sono 58 su 1000, non è moltissimo, no? È 5%? Direi, cioè, ci sta. E tra l'altro è un 58 fatto con una regola di pluralismo, per cui ogni consiglio regionale nomina due della maggioranza, ma uno è riservato alla posizione. Per cui quei 58 si splittano in maniera diversa, non prevedibile perché le regioni hanno colore politico diverso, ma tendenzialmente non sono tutti da una parte, sono tendenzialmente divisi. Allora, siccome il principio dell'unità nazionale è incarnato dal Capo dello Stato, no? La prima funzione del Presidente della Repubblica è rappresentare l'unità nazionale, alla sua nomina concorre non soltanto il Parlamento nazionale, ma anche i parlamenti regionali, le assemblee elettive regionali. Questo è un sistema previsto dalla Costituzione, ma la seconda norma transitoria dice: se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i consigli regionali, partecipano all'elezione soltanto i componenti delle due Camere. Questa norma è rimasta, come dire, applicata fino al 1970, perché le regioni ordinarie sono state istituite nel 1970, 22 anni di ritardo. E come mai 22 anni di ritardo? Lo si capisce bene, e possiamo dire che questa è una falla quasi inevitabile, ma comunque una falla del sistema costituzionale. Il sistema costituzionale ha introdotto, come vi dicevo ieri, una serie di meccanismi di contropotere. Una tipicamente la Corte Costituzionale, cioè un organo di forma giurisdizionale sottratto al circuito democratico, non elettivo, ovviamente, che può cancellare le leggi del Parlamento, cioè dell'unico organo rappresentativo. E questo è un primo contropotere. Il secondo contropotere è la magistratura. La magistratura, le garanzie della magistratura sono costruite intorno al CSM, che viene chiamato erroneamente organo di autogoverno, ma è un organo in cui i magistrati comunque sono in maggioranza e questo garantisce l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Poi c'è il referendum abrogativo, deroga al principio della democrazia rappresentativa, in cui il popolo può opporsi ai suoi rappresentanti, con voto diretto contro il voto dei suoi rappresentanti. Stato sono le regioni, come vi dicevo ieri, che sono un contropotere perché sono le vandee politiche che possono fare resistenza, opporsi, concorrere e costruire una classe dirigente diversa da quella nazionale. Sono cose importanti. Tu sei in minoranza in Parlamento, ma sei in maggioranza in alcune regioni, tu là crei una classe politica. Non ci sarà un caso, no? Se il PD, che è sempre stato fuori dal governo, ha come rappresentanti suoi di punta emiliani e toscani. Renzi è un toscano, anche se di derivazione democristiana, no? Non è un caso. Ma perché quelle sono state le scuole di politica, di una politica diversa da quella nazionale. Sono dati significativi, cioè il sistema aveva una sua concezione, solo che purtroppo queste quattro erano quattro grosse novità. Era la prima Corte Costituzionale che si costruiva in una Costituzione rigida al mondo, era il primo organo di autonomia della magistratura, era il primo referendum abrogativo che si vedeva sulla faccia della terra ed era il primo istituto regionale che si vedeva nel mondo conosciuto. Quattro invenzioni che non potevano essere già ingegnerizzate chiave in mano dalla Costituzione. La Costituzione non poteva dire tutto in modo che, approvata la Costituzione, questi organi spuntavano dal nulla. Dovevano essere istituiti, disciplinati, organizzati dalla legge dello Stato ovviamente, e cioè dalla maggioranza politica. La fallacia del sistema è che il contropotere, l'attivazione e la disciplina del contropotere è stata affidata al potere. È come dire il cane ringhioso, legati da catene. E che cosa fa il cane ringhioso? Paralisi, quello che Calamandrei chiamava l'ostruzionismo della maggioranza. La Corte Costituzionale 8 anni di ritardo, il CSM 10 anni di ritardo, il referendum, le regioni 22 anni di ritardo. Per 22 anni due dei pezzi della catena non c'erano. E ancora oggi ci si chiede perché a un certo punto il potere ha deciso di legarsi. Perché per altre cose non si è legato. Facciamo l'esempio del codice penale, non si è legato. Degli organi ausiliari. Noi abbiamo un deficit informativo micidiale sull'amministrazione in questo paese. Mi sfido a trovare cifre sulle prestazioni delle regioni. Non c'è, ma neanche dello Stato. Perché? Perché la Corte dei Conti è un organo disciplinato nel 1934 e mai modificato. Quando il presidente Giampaolino fa le sue dichiarazioni ogni anno, dice delle cose certe volte anche imbarazzanti. Non che non facciano niente, per carità, ma sono Matusalemme e sono un tipo di organo costruito per un potere totalitario, o quantomeno autoritario, dal fascismo, non un sistema di contropotere. Le Corti dei Conti nel mondo sono nate come longa manus dei parlamenti. Siccome il Parlamento non può stare lì a guardare tutte le contabili del governo, dice io ti approvo il bilancio, poi ti approvo il rendiconto, ma ci deve essere qualcuno che ti controlla i conti. Quello si chiama Corte dei Conti. Da noi è concepito come un organo ausiliario del governo, non del Parlamento. Perché? Ma perché è stato disciplinato e istituito dal fascismo. E di conseguenza non c'ha le unghie per mordere il governo. Capite come il sistema ha una sua logica geometria, ma questa geometria non sempre è disegnata correttamente, anzi. Il referendum si sa perché è stato introdotto. È stato introdotto come accordo compromissorio tra parte cattolica e parte laica al momento del voto della legge sul divorzio. I cattolici hanno detto non facciamo ostruzionismo, però insieme facciamo la legge sul referendum, in modo che voi laici approvate il divorzio e noi cattolici raccogliamo le firme per l'abrogazione della legge, vediamo cosa pensa il popolo italiano. Il popolo italiano ha dato una risposta piuttosto chiara, su quello e anche sulla seconda puntata che era l'aborto. Ma se noi abbiamo una legge fatta malissimo, tra l'altro, sul referendum, l'abbiamo soltanto per quella vicenda politica, se no non l'avremmo neppure. E perché abbiamo le regioni? Perché nel 70 hanno inventato le regioni? Questo non è chiarissimo, ma è un po' la conseguenza dei governi di centrosinistra, cioè dell'arrivo nella maggioranza dei socialisti, e del bisogno di ripensare la macchina dello Stato. Le regioni sono nate su due slogan: partecipazione e programmazione. Era il 70, due anni dopo il 68, e quindi in qualche modo è anche una risposta al 68. È un modo per dire: rispondiamo a un movimento di massa dando istituzioni più raggiungibili. Creiamo politica più vicino ai cittadini. Non era un progetto del tutto stupido. Assemblee legislative regionali sono assemblee rappresentative. Essi un aumentare la popolazione dei politici, oggi sono circa 200.000 in Italia, era sicuramente un modo per aumentare la massa dei politici, ma era anche un modo per dare stura, dare luogo a classi politiche diverse, e questo è stato un obiettivo nella prima legislatura 70-75, ma probabilmente anche nella seconda raggiunto. Nel senso che le regioni hanno effettivamente sviluppato leadership politiche diverse. È una cosa anche questa interessante. Poi bisogna vedere quanto tutto questo ha funzionato, ma questa è la seconda puntata. E poi c'è la programmazione, cioè l'idea che attraverso le regioni si potesse spostare amministrazione dal centro alla periferia, cioè abbattere i ministeri che sono il vero cancro di questo paese, semplificare l'amministrazione centrale, decentrare l'amministrazione e finalmente riuscire a lavorare non con la piramide amministrativa, che vi ho descritto nelle precedenti puntate, ma attraverso un metodo di programmazione, cioè di scelta condivisa di obiettivi, no? Una modifica del modo di organizzare lo Stato. Negli anni 65-75 su queste due parole si è scritto un fiume di pagine, veramente un fiume di pagine. Allora, solo nel 70 si è messo in cantiere questo nuovo pezzo di Costituzione. Nel frattempo la Costituzione non è stata applicata, il titolo quinto non aveva applicazione. C'erano solo le regioni speciali che agivano esclusivamente sulla base dei loro statuti. Il titolo quinto era totalmente disapplicato, non aveva soggetto a cui applicarlo. E voi però anche capite come ha lavorato un organismo complesso come lo Stato per 22 anni, avendo soltanto 4 e poi 5 regioni quando si è giunto il Friuli Venezia Giulia. E cioè solo 5 legislatori periferici e un enorme Stato monolitico ancora seriamente e sanamente impiantato sulla struttura piramidale. Per cui in questi 22 anni non solo abbiamo avuto l'assenza delle regioni ordinarie, ma abbiamo avuto anche, come dire, un'emarginazione delle regioni speciali. L'ottava disposizione della transitoria, il finale della Costituzione, diceva questa bella poesia: l'elezione dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, quindi nel 48, entro il 1 gennaio del 49 dovevano essere indette. Le province hanno avuto la legge sull'elezione diretta nel 51, per cui già comunque in ritardo. Le elezioni del Consiglio regionale sono state fatte nel 1970. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Fino a quando non si è provveduto, restano alle province e ai comuni le funzioni che esercitano attualmente. Allora c'è l'idea, facciamo i consigli regionali nel 1948. Nel frattempo le leggi riformano i settori e trasferiscono le funzioni alle regioni dove hanno competenze e quindi smontano i ministeri. Stiamo parlando del 48, quando i ministeri erano già piuttosto ridotti ed erano stati anche un po', pochissimo epurati. L'epurazione in Italia è stato uno scherzo. L'epurazione vuol dire prendere quelli responsabili del fascismo e cacciarli fuori dai piedi. Questa è stata una cosa fatta dall'italiano, insomma, un bravo guaglione, ha sbagliato, ma una brava persona. Ecco, questa è stata la dominante della nostra epurazione. Nessuno è stato messo al rogo, neanche sulla sedia elettrica, neanche fucilato. Qualcuno è stato ucciso per strada, ma questa è la normale regolazione dei conti. Le leggi della Repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che si è reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le regioni devono, tranne nei casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali. La Repubblica entro 3 anni adegua le sue leggi alle esigenze e autonomie locali e alle competenze legislative attribuite alle regioni. Entro 3 anni dal 1 gennaio 48, vuol dire 48, 49, 50. Voi immaginate se avessero attuato la Costituzione come sarebbe diversa la storia d'Italia. Ma per semplice fatto che congelare il quadro per 22 anni ha significato costruire una burocrazia ministeriale e quindi rafforzare la piramide. La piramide che fa capo al ministro si è rafforzata, si è diventata più densa di competenze, uffici, organizzazione, personale, dotazioni finanziarie, palazzi. Mentre se fosse stato fatto nel 48, 49, 50, probabilmente Roma sarebbe urbanisticamente diversa. Non avremmo avuto la costruzione di giganteschi ministeri inutili, tipo quello dell'agricoltura, quello del turismo, tutte materie regionali. La paralisi, la disapplicazione della Costituzione ha un responsabile, è chiaro. E questo responsabile è la politica nazionale. Non si è voluto perdere il potere a Roma. Adesso parlo un linguaggio quasi leghista, me ne vergogno, mi chiedo scusa, ma insomma, essendo Bolzanin triestino con madre sarda, sono titolato ad essere leggermente a favore delle autonomie. E l'idea di mantenere il potere a Roma, nei palazzi dei ministeri, è stato il motivo per cui non si sono fatte le regioni per 22 anni. E quando si sono fatte è stato troppo tardi. Tutta la storia successiva è stato il tentativo di tirare via qualche cassettino dagli scaffali dei ministeri romani con risultati tendenzialmente pessimi. E con il risultato che oggi, dopo 10 anni di governo federalista, con ministro federalista, Bossi era il ministro del federalismo, no? Ecco, e cosa abbiamo? Abbiamo una situazione che è tornata incredibilmente indietro, perché la burocrazia è stata un elastico, sempre in tensione, e come la crisi finanziaria ha creato dei problemi di urgenza, l'elastico non ha trovato più niente dall'altra parte e si è ripreso tutto. E oggi ci troviamo nella situazione di maggior centralismo, diciamo, parte del fascismo, ecco, della storia d'Italia. Complimenti ai ministri federalisti. Ci vediamo la prossima settimana.